Bonsoir, bienvenuti e benvenute su Radio Parma 102-104, le frequenze FM della nostra radio locale, ma anche comodamente dalla app che vi dico tutti i giorni più o meno a quest'ora. Direi che adesso comincerò a fare un giorno sì, un giorno no, perché dopo un po' stufo anche, e soprattutto perché sono in sciopero, nel senso che la app manda le notifiche di quando iniziano i programmi TV, ma non manda le notifiche di quando cominciano i programmi radio, quindi no. Buonasera, 18:15, venerdì 2 febbraio, io sono la vostra vitridente di fiducia e questo appunto è Mani di Protagonismo. Come sapete il venerdì, vabbè, facciamo rassegna stanca, un po' di notizie, musica e poi ci colleghiamo con Alessia Galatini da Londra per avere i suoi consigli su cosa guardare, che sia streaming, film, cinema, in generale serie TV o film, più o meno questo è il suo range. Poi ovviamente ci espandiamo e parliamo e chiacchieriamo e andiamo in tutti gli altri territori, però tendenzialmente è il giorno in cui vi consiglio di prendere nota, come il martedì per i libri con Leli, il venerdì per serie TV e film con Lale. Detto questo, vi ricordo il numero di telefono per interagire con noi, che è il 333-964-9949, 333-964-9949. Io sono la vostra speaker del cuore vitridente e mi trovate sui social, come tutti del resto, ma sono anche diventata negli ultimi anni una content creator, quindi mi trovate anche un po' più spesso, ecco, degli altri, e come VEE Tridente su TikTok e Instagram. Invece i social della radio sono Radio Parma Official, sia su Instagram che su Facebook. Detto questo, ci ascoltiamo Terra Bruciata di Coez con Fra Quintale per settare il mood. Quando rientriamo, rassegna stanca.
Intorno, strade senza ritorno, corro in un paio di Nike, scappo dai guai, come un brutto sogno. Smetto quando voglio. Il diavolo alla porta vuole entrare e dalle chiavi per
capolavoro dei The Fray, 2005, How to Save a Life, una delle canzoni che in assoluto mi fanno piangere di più della storia. Ma apriamo insieme la rassegna stanca e sulla copertina di Vanity Fair c'è Matteo Paolillo, cioè quello che secondo me da Mare Fuori insieme a O Piecora ha probabilmente avuto più successo, nel senso che successo il suo personaggio molto amato, lui il autore di la canzone che insomma è quella lì, no? E quindi davanti a lui, secondo me, no, strade aperte sia dal punto di vista attoriale che musicale, volendo. Però lui dice non è per sempre, quindi immagino che ci stia in qualche modo dicendo forse che il suo personaggio non supererà la quarta stagione. Io ho visto solo una puntata ieri sera, la prima della quarta stagione, e vi dirò, questo periodo di separazione tra la terza e la quarta mi sono disabituata a guardare Mare Fuori e quindi sono un po' tipo Non lo so, sono forse un po' meno entusiasta di prima, non lo so, devo adesso provare a guardare qualche altra puntata, poi vi dico. Sanremo 2024, da Russell Crowe a Giovanni Allevi, ecco gli ospiti. E voglio dire, siamo gemellati ufficialmente con Sanremo, Luca, se ci sta ascoltando il buon Luca Semerero, perché Russell Crowe, avrete sentito nelle varie nostri notiziari, che ufficialmente ha origini fidentine, o sbaglio, parmigiane, adesso non ricordo, e quindi dato che ha voglia, no, rivendicare la paternità di un così bravo attore, secondo me era nei progetti che passasse anche di qua, o sbaglio? Non so, dopo magari lo vediamo insieme. Kate Middleton non è stata in coma. Kensington Palace smentisce le voci. La laurea per Giulia Cecchettin, la sorella Elena, non sai quanto io sia fiera di te. E lacrime, giù che scendono le lacrime. Sei nell'anima, cosa sappiamo del biopic di Netflix su Gianna Nannini? io niente. E scusate, no, perché c'era Mariah Carey praticamente in intimo, in una passerella, infatti tu tulle e lingerie, quello stile che non ti aspetti da Mariah Carey. Infatti sono rimasta un po' perché lei è molto classica di solito, no? Miriam Leone che torna a allenarsi dopo la gravidanza. Claudia Schiffer qui gatta Cicova, lo sapete, il gatto che è stato protagonista della Paris Fashion Week con suo malgrado, vi direbbe qualsiasi consulente di relazioni feline, sto povero gatto in quella specie di oblò in mezzo al casino, la gente e i paparazzi, secondo me è no. Però, oh, magari sbaglio, eh. Masterchef, i segreti di Roscioli per preparare la carbonara più buona di Roma. Sono morta. Mi avete taggato in un video in cui avete presente, Amadeus ha fatto un servizio fotografico, credo per loro fosse fashion, che però lo vede in questo scenario tipo museo. E il look che hanno scelto per lui è fatto di questi completi importanti, con tutti con mantella, no? E ha girato, sta girando questo meme che sono le... Avete presente Gilderoy Lockhart? Chi conosce Harry Potter sa che Gilderoy Lockhart è quel professore un po' fanfarone, non è cattivo fondamentalmente, però è un po' un fuffarolo, nel senso che fa credere di essere questo avventuroso ricercatore che va e scopre invece è uno che ruba la paternità delle avventure di altra gente, no? E ha tutto uno stile, un look nel secondo film, credo che sia secondo libro, secondo film, interpretato tra l'altro da Kenneth Branagh, da un bravissimo Kenneth Branagh, e ci sei. E ci sono tutti questi look di Gilderoy Lockhart, tutto un po' pastello, rococò, e poi Amadeus. E devo dire che è stata la cosa più divertente che ho visto oggi. E se la ritrovo ve la condivido nelle storie di Instagram. Chiudiamo con questa la rassegna stanca, ci ascoltiamo Emma e Lazza con Amore Cane. Mi è venuto in mente perché anche nella rassegna stanca c'erano i look di Amadeus. Lazza con Emma, 18:31, e anche se non so se non credo sia parte delle cose che Alessia poi vorrà consigliarci, vorrei parlare io di The Warrior, che non ho visto, quindi è solo la mia impressione pre-visione, e anzi vi dirò di più, per quanto ci siano Jeremy Allen White e un altro Bono, cioè quello che ha interpretato Butler, quello che ha interpretato Elvis nell'ultima biopic di Elvis, che mi piace da morire, sia la biopic che Butler, devo dire la verità, quindi sono due Boni, non uno Bono. Ciò nonostante, mi cringia talmente tanto il mondo del wrestling, ma tanto, raga, tanto, ho detto, si capisce che mi cringia, ecco, mi cringe talmente tanto che io non credo di farcela proprio a vederlo, passerei tutto il film tipo come coi film dell'orrore, no, che non guardi, e i look, l'attitudine, il mondo, la lotta, cioè proprio no, per quanto io sia ben consapevole che sia tutta una finzione, e anche da una parte, allora vi dirò di più, da un'altra parte penso che sia un'arte in un certo senso, perché lottare in questo modo, cioè fare, che sono vere e proprie coreografie, no? I lottatori di wrestling devono studiare queste coreografie in cui sembra che si diano delle botte da orbi, invece a malapena si toccano, è tutto fatto molto con grande studio, no? E con grande arte, appunto, non fa proprio per me, cioè non ci trovo, mentre, scusate le mie 1800 parentesi, Glow dovete vederlo assolutamente, che è aspetta, com'è che era? Comunque è le donne del wrestling, è questo gruppo di scappate di casa un po' negli anni 80-90 a cui viene detto: oh, ma vorreste provare a fare il wrestling al femminile? Nessuna sa lottare, nessuna sa fare niente, e provano a barcamenarsi in questo mondo, no, assurdo. Quello è bellissimo, fa straridere e non è cringe, cioè cringe ma fa ridere da morire. Nel mondo maschile vi dirò, non so, anche questo Zac Efron è Zac Efron, no? Tutto pompato, un po' troppo. Comunque, era inevitabile che qualcuno si sarebbe prima o poi fatto avanti per raccontare l'incredibile storia dei fratelli Von Erich, i lottatori di wrestling professionistico che sono l'anima e il cuore di The Warrior, ovvero anche di Iron Claw. Anche se sarebbe tuttavia ingiusto ridurre il film diretto da Sean Durkin solo a questo. Attraverso una scrittura e una messa a fuoco incredibile sulla psicologia e le peculiarità dei personaggi, The Warrior è soprattutto il racconto di quanto la cultura patriarcale possa essere dannosa non solo per il sesso femminile ma anche per quello maschile. E per questo io non lo devo vedere, perché io questo lo so, l'ho assimilato, l'ho fatto mio questo concetto. Mandiamo tutti gli uomini a vedere, con la scusa, no? È un film sul wrestling, ah, è un film sulla lotta, così invece poi, no, loro imparano quello che c'è da imparare. E dovevamo immaginarcelo, che a un certo punto diventava weird, è diventato weird proprio alla fine. Questa di Little Nas X, che non è, diciamo, un produttore, un autore, un cantautore, un trapper molto prevedibile, cioè gli piace molto l'effetto shock al ragazzo, e quindi infatti verso la fine ha preso tutta una strana traiettoria questo pezzo, che si chiama J. Christ, perché adesso spero di non sbagliarmi, però lui, una delle cose che giustamente rivendica è di essere un uomo gay ma cristiano, cosa che fa infumanare tutti gli americani bigotti, perché no, non è possibile, non sei un cristiano se sei omosessuale. E lui invece continua a fare video con i perizomi e le croci e ha imparato anche lui un capitolo dal libro di Madonna e chi prima di lei, e quindi insomma la gente si infumana perché lui fa della provocazione. Tra l'altro, secondo me, mi fa ridere perché, so come dire, non è neanche una provocazione che dici sottile questa, però ci vuole, perché così il Gianfranco Basico più becero della Kentucky, anche lui si arrende al fatto che le persone sono diverse tra di loro, ci sono diverse tipologie umane di tutti i colori, di tutti gli orientamenti sessuali, esistono e hanno il diritto, no, di a loro volta di essere felici. E dunque io, vabbè, no, vi finisco di parlare di The Warrior, poi andiamo in pubblicità e poi devo fare degli auguri un po' speciali. Quindi dicevamo che questo film potete portarci i vostri compagni, mariti, fidanzati, reticenti, con la scusa del è sulla lotta, sul wrestling. Poi invece quello che si vede sono in retroscena di questa famiglia assolutamente disfunzionale e tossica, che per crescere questi tre fratelli e farli diventare letteralmente i campioni di wrestling che poi sono diventati, ma io direi anche un po' insomma, avete presente quando vedete quelle bambine agghingondate per i beauty pageant in America, no? Cioè, fino a che punto la bambina veramente vuole farlo e fino a che punto invece vuole conquistarsi la validazione e l'amore del suo genitore, perché è sempre lì, no, il problema. E quindi questi tre qua effettivamente diventano famosissimi, hanno questa carriera stellare nel mondo del wrestling, però la domanda suppongo sia a che prezzo. Ah no, scusate, non era Butler, era Harry Dickinson, che è un figo pazzesco, che è anche in una serie TV che vi ho consigliato tempo fa, ovvero A Murderer at the End of the World, bellissimo, su Disney Plus. Lui è proprio buonissimo, raga, buonissimo. Forse l'avete visto in qualche strana campagna di Gucci, perché lui è inglese e ha quell'aria un po' da tossichello sempre, che piace a noi ragazze millennial disfunzionali, disagiate. Bene, detto questo, non so se appunto vi ho fatto venire voglia di andare a vedere The Warrior, però è una storia vera, tra l'altro, questi tre fratelli, che però tutti e tre intraprendono questa carriera. Se volete vedere appunto un Jeremy, qualcuno, non mi ricordo chi, dove e quando, mi ha detto: allora, Jeremy Allen White è uno di quegli uomini che fino sotto l'orecchio, coi capelli fino sotto l'orecchio, te lo fai. Se gli crescono di un centimetro di troppo, lo scambi per un senza tetto. E questa cosa abiterà per sempre per me, nella mia testa, perché non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti. Lui è un centimetro di capelli dall'essere un po' too much, no? Pubblicità, torniamo dopo, sempre qui, sempre mania di protagonismo. Great, so they gotta be great. 45 e io ho fatto un attimo confusion. Però è con noi Alessia Galatini. Ciao tesoro.
Buonasera.
Succede? Allora, innanzitutto, vabbè, devo fare degli auguri che ho detto li faccio dopo la pubblicità, però poi mi è venuto in mente che devo chiamare te, però li faccio lo stesso perché la nostra Valentina Rapetti della redazione di Malcesine oggi compie gli anni. Auguri, Vale.
Buon compleanno.
E con lei mi ha scritto, perché mi fa sempre molto ridere lei, anche, ve lo dico subito, Shakira e Piqué, che a quanto pare non mi ricordavo condividessero proprio il compleanno, quindi immaginiamoci adesso la gioia di festeggiarlo.
Esatto.
E Sallusti, che voglio dire,
ok.
L'unica che si salva forse Shakira, però comunque auguri ai nati e alle nate il 2 febbraio. E dopo te la metto la canzone che ci siamo dette. E invece tu, Ale, ciao, come stai?
Io sto bene, è stata una settimana un po' intensa lavorativamente, un po' non stop, però...
ma anche la scorsa, ci sei mancata,
sì,
ti stanno...
Sì, esatto, stanno un po' martellando e un sacco di cambiamenti a livello burocratico, modi diversi di fare le cose, quindi è stato un po' periodo di adattamento / comunque roba che continua ad arrivare,
okay.
Però se il nostro signore ce lo concede, oggi ho concluso l'ultimo progetto che era di lista, quindi insomma arrivo al weekend e a lunedì un po' più...
Con più di respiro, ok.
Poi immagino, comincerà ad arrivare roba la settimana prossima, però non è lì nel weekend che mi mette angoscia.
Ma non ha niente a che fare con la stagione delle premiazioni, vero? O sì?
È un po' quello, sì, perché una delle aziende adesso va al Festival di Berlino e quindi ci sono un sacco di script che arrivano tramite quello. Però sì, è un po' misto, un po' sfiga di cose che si accumulano allo stesso momento.
Ok, va bene. Comunque sì,
era
perché ci sei
abbastanza...
Dimmi.
No, dicevo che appunto oggi me la sento un po' più tranquilla. Infatti questo weekend finalmente riuscirò anche a fare l'editing del podcast Netflix and Therapy, che abbiamo registrato la puntata su Saul Burn. E quindi finalmente posso
starci
dietro.
Bene, brava. Questa sono proprio curiosa di sentirla. Quindi esce lunedì?
Esce lunedì, sì. E tra l'altro secondo me bella succosa, perché io e Elena non ci eravamo minimamente confrontate al riguardo. Quindi abbiamo tutte reazioni molto spontanee all'opinione dell'altra.
Bello, mi piace. Sono curiosa perché, come tu avevi anticipato molto saggiamente, ha sconvolto, e in alcuni casi proprio solo per il gusto di sconvolgere, però allo stesso tempo ha diviso in questo essere sconvolgente, nel senso che c'è chi ha detto soltanto me, nel senso, no, sì, vabbè, scene un po' così spinte, però niente sostanza. E c'è invece chi ha detto, oddio, no, è tutta questa roba, ma che perversione, what is this, eccetera. Quindi ha diviso molto comunque.
Sì, esatto. E quindi secondo me ci confrontiamo un po' su quello, su come l'abbiamo vissuta reciprocamente, in che campo stiamo e cose così.
Quindi lunedì appuntamento con la nuova di Netflix and Therapy, che è il podcast appunto di Ale con Elena, e una si occupa della parte psicologica e l'altra della parte più tecnica di sceneggiatura, insomma di film dal punto di vista proprio di prodotto cinematografico. Bene, brava. Senti, allora io ho parlato adesso poco fa di The Warrior, che non ho nessuna intenzione di andare a vedere. Non so se
te... non ho proprio idea di cosa sia.
Non è finito nel tuo radar. È quello con po' di meno che uno degli attori più hot del momento, ovvero Jeremy Allen White, ma anche un Zac
è strano che abbia fatto così.
È strano. Anche un Zac Efron, ma aiutami a dire palestrato, ma non è, no, no.
Ma, non si, ma si chiama The Warrior in italiano, perché qua si chiama The Iron Fist.
Allora, no, The Iron sarebbe The Warrior, The Iron Claw, credo il titolo.
Iron Claw, giusto, giusto. Ok, ok.
Non so
e
se
qua mi sa che c'è, qua lo chiamano solo The Iron Claw.
Ah, mamma mia. Ah, quindi ci abbiamo aggiunto un titolo in inglese? Adesso abbiamo
caso, però.
Ale. Ale, allora io compio gli anni ad aprile, ok? Tu sei una che pianifica, sei una persona organizzata a differenza mia, no? Se tu volessi mai farmi un regalo, mai, tipo, tu scopri chi prende, cioè deve esserci un ufficio con queste stesse cinque persone, no? Che si guardano.
È subito puntata del disagio con
subito con le persone che si dicono: ah, è arrivato quello con Jeremy Allen White, ah figo lui, sì, come si chiama in inglese, in lingua originale, The Iron Claw, ah lo chiamiamo Claw, sarebbe l'artiglio di ferro,
l'artiglio,
no?
Sì.
Lo chiamiamo l'artiglio di ferro. No, dai, non possiamo tradurre letteralmente. Che schifo. Ah, vabbè, ma di Iron Claw non lo sa nessuno cosa vuol dire in Italia. E vabbè, dai, ci mettiamo The Warrior. The Warrior l'hanno sentito da qualche parte. Ma io vi denuncio.
A caso.
Io vi denuncio. Vabbè, tanto io questo. Allora, fortuna. Mi dispiace perché in realtà io, per esempio, non lo vedrei, perché a me del wrestling proprio, sai, cioè tipo zero meno.
Concordo.
Però la lettura che stanno dando, almeno da questo articolo di Vanity Fair, è che in realtà descrive molto bene quanto la cultura patriarcale possa essere dannosa non solo per il sesso femminile ma anche per quello maschile, perché i tre fratelli protagonisti che vengono cresciuti per diventare lottatori di wrestling subiscono tutti, sai, no, questa educazione molto ferrea, paterna, sì. questa assenza di emozioni paterne, eccetera. Quindi in realtà io dicevo prima, si possono ingannare gli uomini a vedere il film, si sa mai che capiscano qualcosa. Capito? Cioè tu gli dici: oh dai, andiamo a vedere questo, che si danno un sacco di botte, e loro: ah va bene, non sarà il solito film sull'emancipazione femminile, no no, è un film sul è un film sulle botte, cioè è un film d'azione, amore, e poi li porti al cinema e li freghi, e loro sono costretti, capito, a guardare lo stesso la storia.
No, è un'ottima osservazione. Non so se il cast sia un tipo di cast che in realtà sia troppo un pubblico maschile, sinceramente. Però vedremo.
Beh, ma guarda che sì, allora Zac Efron è riconoscibile. Se non glielo dici, non lo sanno che è lui, perché è grossissimo. È diventato grosso, ma proprio, sai, non palestrato, proprio tipo anabolizzato. Infatti non è, vabbè, che a me non è mai piaciuto, però ok. E anche loro due sono più asciuttini, però hai visto che fisicata l'ha messo su Jeremy Allen White, quindi insomma. Quindi dici: ma amore, si danno un sacco di botte, vabbè, dai, ti porto, andiamo a vedere sto film. E poi dici: hai visto cosa succede?
Sì, che riesce? Siamo un'intera infanzia di traumi.
Meravigliosa l'ultima di Ariana Grande, questa l'avrai sentita pure tu, per quanto fuori da...
Forse.
Mamma
sono
mia!
Sono proprio pessima.
Ma questa è tipo, cioè, è l'equivalente, non lo so, di Mickey Mouse, dei cartoni animati, cioè non è che poi... Vabbè, è uscita una canzone nuova.
Con Apple Music, perché se non me le propone è sempre in shuffle.
Allora è colpa di Apple. Adesso chiamiamo Ariana Grande, diciamo: guarda Ariana, che Apple Music non sta segnalando molto.
Lamentati con Apple Music perché non ti sta promuovendo
Senti, io non so se tu devi scappare alle 19 o riesci lo stesso a rimanere fino a 19:15, però un consiglietto ci sta adesso.
Sì, ci sta, ed è iniziamo ad andare nel settore Oscar, poi magari ne parleremo con le prossime settimane, perché ho visto che in Italia escono tutti un po' in ritardo.
Sì.
Però che dovrebbe essere nei cinema in questi giorni è questo film molto tenerino che ho visto la settimana scorsa, che si chiama The Holdovers.
Come, scusa? Holdovers?
Si chiama, l'hanno lasciato uguale, sì, senza tradurlo, The Holdovers.
Incredibile.
Che quelli che restano indietro.
Sì.
Ed è questo film che è fatto un pochino sullo stile di quelle tipo commedie universitarie, coming of age, anni 70, un po' tipo L'attimo fuggente, no? Immaginatevi questo riferimento, ma fatto moderno, cioè è un film uscito quest'anno, però ispirato a quello stile lì, e parla di questo professore, di questo studente che in un college americano di quelli privati, solo per ragazzi, molto posh, molto altolocato, restano indietro letteralmente, cioè restano nel college durante il periodo di Natale, in cui tutti gli altri invece tornano dalle proprie famiglie. Questo ragazzo rimane perché la sua famiglia, di cui appunto non ti dicono all'inizio quali siano i problemi, ma per un motivo o per l'altro non lo vengono a recuperare, non lo vengono a prendere, quindi questo professore è costretto a rimanere indietro e a fargli la guardia, diciamo.
Sì, a supervisionare, ok.
Esatto. E cioè, è difficile da riassumere, nel senso che è la parte particolare sono i personaggi, che sono veramente strabilianti. Cioè, tu guardi questo film e sei tipo, queste sono persone vere. Cioè, è assurdo pensare che sia recitato o che sia scritto, perché hanno proprio questo spessore che sei tipo, io le conosco queste persone, le ho già viste nella mia vita.
Bello.
E fondamentalmente la storia è molto, molto semplicemente che all'inizio questo professore e questo studente sono un po' sul piede di guerra, nel senso che si sono sempre detestati, e man mano che restano lì da soli iniziano un pochino a riconoscersi l'uno nell'altro, a vedere che hanno tutte queste cose in comune, questa solitudine che li fa sentire un po' esclusi dal resto del mondo, e si crea questo legame un po' di famiglia scelta, no? Non è che ci siano particolari colpi di scena, proprio sul vedere come, cioè, nasce e cresce questo rapporto, e come arrivano anche un po' a scambiarsi i ruoli alla fine.
Certo.
È molto bellino, se vi capita, è un po' forse fuori periodo, nel senso che ha un'atmosfera molto natalizia, cioè un po' tipo il futuro classico di Natale, secondo me, e quindi forse ormai essendo febbraio non l'hanno proprio centrata con il fanno uscire adesso, però secondo me merita un sacco, è molto, molto coccolo, molto dolce, molto toccante.
Bello, e c'è Paul Giamatti, come lo dicono in
Giamatti,
che è chiaramente a origini italiane, perché è Giamatti, che è un attore molto bravo, di quelli che si vedono ma non te li ricordi perché non hanno mai avuto premiazioni o film, però un po' di attore. E anche Dominic Sessa io l'ho già visto da qualche parte, però non
che
mi ricordo.
Ragazzino.
Che ragazzino.
In realtà è il suo film di debutto, quindi non
allora
ha mai fatto
niente. Allora
secondo me è un volto stra particolare, cioè secondo me ti resta impresso se hai visto magari qualche foto,
forse,
qualche poster,
forse
qualche cosa così. Mm-mm. Però è il suo primo film, che anche quello secondo me quando lo vedi recitare sei tipo, sarà possibile.
Questo è il suo primo film. Bene, quindi questo, però mi sembra di capire che adesso è fuori però in Italia, sì?
Sì, è uscito. In Italia è uscito adesso, quindi lo trovate al cinema anche controllato sui miei fedeli liguri, però sì, è disponibile adesso, il titolo è in inglese, è rimasto originale.
Incredibile, incredibile. Solo i film un po' meno mainstream?
Secondo me sì.
Vabbè, bene, sì, c'è anche a Parma, tutto rego. Ti salutiamo o riesci ad aspettare il break?
Ma proviamo, dai, aspettiamo. È solo che ho due amici che vengono a casa e mi piaceva lasciarli ignorare.
No, certo.
Però finché
se
non
vuoi,
arrivano,
mettili al telefono anche loro. Salutiamo anche loro.
Dentro tutti. No, ma non ci sono ancora. Quindi
va bene.
Sono qua fra voi.
Grazie. Noi torniamo dopo il GR, il segnale orario, un cicino di pubblicità, qui a Mani di Protagonismo. E rieccoci, 19:13, e dall'altra parte c'è sempre Alessia Galatini. Sono arrivati i tuoi amici nel frattempo?
Sì, temo che dovrò scappare a breve, però ci sono ancora per 5 minuti.
Vuoi che li salutiamo per intrattenerli nel frattempo? Digli, scusate, sono una persona importante, devo fare un intervento radiofonico e devo dire i consigli.
Se non si disabili incredibilmente, quindi te lo risparmio.
Dunque, allora ti faccio dire al volo un altro consiglio dopo The Holdovers, che per esempio secondo me deve essere molto molto carino, e né di quelli, cioè ci stanno questi film che non sono né oh mio Dio muoro, né
sì, che non hanno la pretesa di essere cioè di cambiare il mondo, però di per sé sono molto intimi,
fatti
molto
bene, toccanti, fatti bene, intimisti,
sì,
carini.
Fatti bene. Cioè, diciamo che secondo me se vi piacciono i film con Robin Williams siamo un po' sulla vibe, ecco.
Ok, con un mentore però no, perché sai, l'attimo fuggente oggi invecchierebbe male, nel senso che è anche forse troppo, no? Cioè non so come dire.
Sì, diciamo che appunto è un po' come se volesse rievocare quello stile, ma ovviamente fatto con
molto, diciamo, più realistico,
diciamo,
sì,
moderna, diciamo.
Sì. Vai, dici.
E no, è l'altro che appunto è uscito sempre in questi giorni, quindi ve lo dico perché magari lo volete beccare al cinema prima che, insomma, lo tolgano. Non penso che sia in tantissimi cinema, però visto che comunque l'hanno fatto uscire, si intitola How to Have Sex. E anche questo è lasciato uguale. Turini, ma in realtà è un film abbastanza pesantino.
Ah, ok.
No, non pesante necessariamente, però parla di queste tre ragazze che fanno quella famosa vacanza dell'adolescenza, tipo a 16 anni vanno in Grecia, completamente pronte a fare festa, a sfondarsi. Io mi sono sentita forse più adulta di quanto mi sia mai sentita nella mia vita guardando questo film, perché ero tipo figliole, vi prego, ti devo venire ad aiutare.
Ok.
Finalmente, però, nel loro percorso all'interno di questa vacanza succedono varie cose che hanno a che fare appunto con il perdere della verginità, con l'approcciarsi al sesso, il consenso e tutto questo intero discorso che secondo me sollevano dei temi interessanti che non necessariamente sono bianchi o neri, no? Ti fa un po' riflettere sulle aspettative che la società mette sui ragazzi,
certo,
di fare sesso, di crescere in fretta, di essere alla pari contro i propri coetanei e appunto di quanto effettivamente il consenso sia un tema che non è insegnato abbastanza. E quindi, cioè, un po' tipo la prima metà, molto prima degli esami, un po' edging, cioè nel senso che sono tutti questi ragazzi giovani che fanno festa, che hanno tutti questi sogni, tutte queste aspettative, poi la seconda metà diventa un pochino più cupa, un pochino più angosciante, ma non ti lascia, diciamo, con quel senso di, poi la riporta in un territorio un pochino più liberatorio anche, cioè ti fa vedere che la vita alla fine, anche nonostante i traumi, va avanti e insomma parte del percorso di crescita.
Ok, questo...
E questo è un film interessante perché è un film di debutto di una regista inglese, giovanissima, e tra l'altro appunto è finito anche a Cannes, non so bene quali incredibili tu ci avesse per riuscire a fare sta roba, ma ha vinto un premio e lei era talmente... cioè non si aspettava nemmeno remotamente di vincere,
okay,
e le hanno praticamente detto che aveva vinto questa cosa mentre lei era in camera in hotel, e quindi faceva molto ridere perché la vedi che arriva alla premiazione correndo tutta vestita completamente senza criterio.
Che bello, molto bellissimo. Sì. Mi piace.
Però secondo me lo senti proprio nell'energia del film, che è scritto da qualcuno che, cioè, magari non l'ha vissuta ieri questa cosa, ma l'ha vissuta due anni fa, cioè molto visto dall'interno,
certo,
secondo me,
certo.
Ed è figo perché non è comune, secondo me, che ci siano film sull'adolescenza fatti da qualcuno che, se non è proprio ancora adolescente, lo ha proprio da poco smesso di esserlo, ecco.
Beh, no, diciamo, anche perché di solito quando sei da poco post adolescente, quello che crei o produci poi un po' te ne penti dopo poco, ecco, difficilmente
esatto.
Diventa un film.
Secondo me questo appunto è un film che non si prende proprio la briga tipo di magari di riflettere su,
okay,
cioè, quel punto di vista adulto, ma te lo fa vivere molto come se tornassi ad avere effettivamente quell'età. E ci sono state davvero un paio di scene in cui ero tipo, mi sembra che questa sia la mia vita, io cioè, non a quei livelli, però cioè, un paio di quelle scene, di quei momenti di disagio, di senso di, insomma, non appartenere, no?
Sì,
che magari quando sei adolescente ti senti un po' escluso, un po' quello strano, un po'...
Beh sì, hai appena descritto l'adolescenza, credo, per chiunque, no? Cioè, awkwardness of being...
Molto tridimensionale, cioè lo vedi e secondo me sei proprio tipo, ok, mi ritrovo in questo preciso istante, è molto... non lo so.
Realistico,
no?
Poi, anche questo.
Sì, ci sono aspetti che magari da certi punti di vista, almeno a mio parere, sono magari già stati fatti, nel senso che comunque si parla un pochino sempre di violenza sessuale, di insomma di traumi che riguardano gli abusi, eccetera. Quindi magari c'è tutto questo aspetto un po' di trigger warning.
Okay.
Però secondo me per la prospettiva e per il modo un po' originale in cui comunque viene presentato vale la pena.
Brava, ci piace. Tutti e due film non... di quelli più, se vogliamo, blasonati, gettonati e conosciuti.
Ah,
esatto. Però è giusto anche questo, nel senso che quegli altri li sappiamo. Tra l'altro, a proposito di quegli altri li sappiamo, volevo lamentarmi con te del fatto che, l'ho già fatto con altre persone, che non c'è stato nessun trigger warning di quanto sesso ci fosse in Poor Things. Che era
Ah, non lo sapevi?
Assolutamente no. Sono arrivata proprio, sai, tipo alla prima tetta da alla prima tetta di fuori, anzi no, alla prima tetta di fuori no, alla prima se diciamo lei quando è tra virgolette bambina, ecco, per capirci, e fa le prime conoscenze con,
diciamo, in radio,
esatto, con se stessa, ho detto vabbè, dai, sarà un momento, cioè, così, perché
è
importante.
Però in realtà è stata una delle problematiche principali che ho avuto con il film. Cioè, sono curiosa di sapere cosa ne pensi tu, ma a me sembrava tipo
troppo. Per me era troppo.
Sì, ma troppo nel senso di anche, cioè, puoi farmi questo discorso che l'emancipazione femminile si ottiene tramite il sesso, cioè l'autodeterminazione tramite il sesso, tramite il piacere libero, eccetera. Però poi era un tipo di sesso tutto strapolito. Secondo me è tutto molto visto dalla prospettiva di un uomo, cioè l'idea che un uomo ha di una donna che fa sesso in maniera indipendente. Cioè,
Oh yes.
A parte zero peli, zero.
No,
zero,
lei è proprio algida, lei è perfetta, sì, depilatissima, sì, magrissima, una statua,
sì,
di.
È veramente una bambolotta, oltre al fatto estremamente problematico che sia una bambina. E che questa cosa però sembri fatta passare come...
Non preoccupa nessuno, cioè, no, questo...
No. Sì, è veramente un film che mi ha lasciato molto turbata, e il fatto che tutti continuino a elogiarlo tipo Barbie degli intellettuali, sono proprio veramente un po' tipo, raga...
È quello, brava, è quello
voleva
che...
dire una cosa... Non quello.
Allora, esatto, è quello che siamo che sostenevo anch'io. Mi hanno un po', cioè, mi hanno detto: ma no, è invece è la sua crescita, è lei che è la donna che passa tutte le fasi, e come le passerebbe se non ci fossero tutte le proibizioni, no, le morali.
Non è vero.
Non sono d'accordo, esatto, io non sono d'accordo. E ma la cosa più intelligente l'ha detta la mia amica e veterinaria dei miei cani, l'Amanda Pellegri, che giustamente mi fa: ma il regista è un uomo. Va bene, punto, fine della... Perché se il libro...
Sì, secondo me è esattamente tipo, ci hai provato, ma è un'idea talmente patinata di quello che effettivamente coinvolge la scoperta del sesso e dell'indipendenza sessuale per una donna che non... Cioè,
no,
vede che non hai accesso a questo tipo di consapevolezza. E tra l'altro anche tutti questi elogi per Emma Stone, a me sembra che lei faccia la stessa cosa dall'inizio alla fine del film. Cioè, io non sono stata...
Non farti sentire a dirlo troppo ad alta voce, che ti, anche a me me l'hanno dette di tutti i colori.
Sì, ma io davvero non capisco. Cioè, sì, fa un po' l'aliena, però che mi abbia dato un granché la sua crescita nel film, dovessi dirti no. È esattamente lo stesso personaggio.
E poi sai cosa ti dirò di più? Ti dirò che credo che vinca la regola del che il bello piace. Cioè, il bello esteticamente spesso e volentieri riesce a vendersi per qualcosa di più che non è. Hai capito?
Sì, sicuramente.
È un film, bello. È un film bello, esatto. È un film bello con dei costumi bellissimi, una fotografia bellissima. Lei è bellissima, tutta l'atmosfera è bellissima. E quindi, secondo me, si nasconde un po' una mancanza di significato dietro a questa patina molto molto bella, ecco questo.
Sì, sono d'accordissimo, o che perlomeno, cioè, poteva esistere a sé stante, invece si continua a volergli dare un significato più grande di quello che ha, secondo me, perché davvero non
e pensa,
lo... Non
e
lo...
pensa che invece questo lo dicono di Barbie, che secondo me invece ce n'aveva molto di più di significato, però vabbè...
Esatto, e secondo me con meno pretesa di averlo,
esatto,
rispetto a questo che invece si piomba lì come se fosse, non lo so, il nuovo Vangelo dell'indipendenza femminile, non, cioè, vero, no, l'impressione che gli ha dato.
Sono
secondo
d'accordo.
Me lo senti proprio che non c'è un... Non so, non c'è una vera comprensione dietro, che è più una cosa fatta...
No, e poi giustamente mi hai fatto appena riflettere tu sul fatto che è vero che una donna si libera attraverso anche la liberazione del suo corpo, del suo desiderio, di tutte quelle robe lì, no? Ma come lo vive lei è come lo vivrebbe un uomo. che è
esattamente, esattamente.
Perché una donna, tutta la sua sessualità, togliamo se vogliamo le infrastrutture mentali, preconcetti, bla bla bla, comunque è un vissuto diverso, cioè, capito, quello femminile,
sì,
rispetto,
sì, sì. È come se le dessero quel potere che, cioè, lo sceneggiatore dava per scontato che se tu crescessi donna senza le pressioni sociali,
allora scopi come un uomo, cioè, esatto, allora scopi come un uomo, giusto, è proprio, ci hai preso esattamente quello.
Sì, sei un po' lì tipo, ma in realtà no, e anzi sembra più una cosa fatta appunto perché gli uomini penserebbero che è eccitante rispetto a effettivamente quello che ne trarrebbero le donne.
Mi hai dato una chiave che m'ha fa, perché io la mia impressione è stata proprio che addirittura tutto sto sesso fosse un po' tipo proprio non serviva così tanto.
Ma poi che secondo me non è nemmeno, cioè, rispetto a scene che ho visto di sesso, anche parecchio magari spinte o frequenti all'interno del film, ma fatte da registe donne, secondo me c'è proprio una differenza incredibile,
certo,
che,
certo,
che è proprio nel modo in cui, cioè, in che cosa queste scene ti stanno dicendo, ti vogliono dire, secondo me, ed è proprio secondo me fattore shock / provocazione rispetto invece a delle scene create per lasciarti entrare nella sua intimità, e cioè non c'è quello minimamente.
Brava, ma vedete perché dico sempre che Lale è molto molto brava, è molto
però comunque io, cioè, con questo sono in minoranza rispetto a
però hai trovato critica,
ma proprio non l'ho capito,
mi hai dato la chiave che mi mancava per capire perché non mi ha convinto del tutto, cioè quando l'Amanda mi ha detto ma il regista è un uomo, io le ho capito che effettivamente ci mancava qualcosa.
Sì, sicuramente era parte della,
esatto, però il problema è quello lì, cioè che quello è cosa farebbe una donna se fosse un uomo, non se fosse una donna libera, e quindi
anche secondo me sì.
Sì, sì, brava, grazie Ale, ti lascio che ti ho trattenuto oltre oltre.
No, mi ha fatto molto piacere, ero curiosa di sapere il tuo parere, sono contenta che siamo sulla stessa barca.
Sì, mi hai snodato un nodino, perché dicevo, ma è possibile che solo io non capisco il valore di questo, forse, e ho anche detto sarà la Maria Pia, c'hai la Maria Pia che te lo ti impedisce.
No, davvero non penso che in questo caso, cioè anche per me, che appunto di solito è uno strumento di comunicazione, cioè non sei
così bigotta come me,
esatto, e anche, cioè, ti dico, fatto bene secondo me può essere uno strumento di sviluppare il personaggio tra figo, stra utile, qua proprio
brava, esatto, l'idea fighissima, ovvero la versione, cioè, femminile di Frank, un po' Frankenstein, un po', poi bellissima anche l'ambientazione, poteva proprio essere, cioè è figa l'ambientazione, ma ci manca quel tassello lì, ci manca 99 per fare 100, diceva la nonna di un mio amico,
Ma poi lungo e non senza bisogno di essere, c'è tutta la parte della dal marito, potevamo proprio farne a meno.
Sì, esatto. Bene, adesso dormo tranquilla, grazie. Salutami la Franci, i tuoi amicici, e ti auguro un buon weekend, Ale.
Sarà fatto, grazie.
Grazie, un bacino, ciao. Oh, mi sento proprio meglio. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo, siamo insieme comunque fino alle 20, quindi rimanete con noi e ci ascoltiamo un po' di musica e facciamo un po' di chiacchiere. The Winstons con Ghost Town, 19:32, e la nostra Alessiuccia del cuore Galatini ci ha dato proprio dei bei consigli, ricapitolando The Holdovers, un po' clima natalizio, però un film mi sembra di capire che è un film tipo a una via di mezzo tra una cioccolata calda e un drink un po' amaro, però che ti ricorda che la vita è fatta anche così. E anche invece, oddio, ho dimenticato, ah no, How to Have Sex è l'altro, quindi un po' più naif sicuramente, crudo sicuramente, questo coming of age, ma fatto da una che ha appena come of age, quindi insomma vicina al periodo che il film descrive. E dunque io nel frattempo, non sono ancora riuscita a vedere, mannaggia a me e mannaggia ad Andrea soprattutto, la terza di True Detective, che è uscita lunedì, perché escono il lunedì. Me la, cioè, non vedevo l'ora che uscisse, ma dato che Andrea non ha ancora visto la seconda, io non posso vedere la terza. E con la promessa del mamo, adesso la guardo, andiamo avanti così fino a chissà quanto, fino a quando io mi stufo e poi guardo lo stesso la terza, perché con The Bear è andata così, con The Bear 2, cioè nel senso che lui non guardava una determinata puntata. E alla fine ho detto, vabbè, adesso io lo guardo perché voglio sapere come va a finire. E volevo vedere anche però cosa dicevano su Mr. and Mrs. Smith, che è in assoluto, sono curiosa perché vede come protagonista Donald Glover. Esce oggi su Prime e ci sono lui e Maya Erskine, che sono le nuove spie televisive dopo il film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Allora, io dopo Atlanta, allora, io Donald Glover lo amo da sempre. Adesso vi faccio il pippone di nuovo su Donald Glover, che devo aver fatto un anno fa. Lui si chiamava Donald Glover, poi si è chiamato Childish Gambino, perché ha fatto il rapper per un po', e il produttore, e ha fatto entrambi. Voi direte, vabbè, ha provato una carriera e quell'altra, una non è andata. No, ha fatto entrambe le cose con grande gusto e grande successo. E poi ha prodotto questo Atlanta, che è una serie TV, che è una cosa che non avete mai visto prima. E se posso permettermi, va vista. È molto particolare per noi italici, perché è molto radicata, ambientata in tutto quello che è il tema delle persone nere, americane, afroamericane, nel loro, no, tessuto di vita, di strada, di voler fare i rapper. È molto intriso di tutto questo. Ma se riuscite, se non vi interessa il tema, riuscite a sorvolare su questo aspetto, su qual è, ecco, su qual è la storia che viene raccontata, è incredibile e straordinario, secondo me, come viene raccontata. Al di là della storia in sé, che può essere interessante o meno, là, secondo me, il tocco di genio di Donald Glover è... sì, Donald Glover, scusate, è quello lì, come viene raccontata la storia, che non riesco qua a spiegarvi perché è tutto un intreccio di flashback, realtà, non realtà, molto molto bello. E quindi la prima cosa in cui lui si è uno di quegli artisti, attori, appunto produttori, che se fanno qualcosa... vuol dire che è qualcosa di valore, ecco, questo intendo dire. Cioè, se lui ha deciso di partecipare appunto a questo progetto, dovrebbe in teoria essere figo, anche perché lui è uno che ha detto di no a un bel po' di roba, no? Quindi mi viene da pensare appunto che sia figo. Quindi stasera usciamo a cena, ma dopo mi potrei allegramente guardare Mr. & Mrs. Smith su Amazon Prime. Fuochi nella notte di San Giovanni è la dedica che facciamo con il cuore, per non poterla abbracciare di persona, alla nostra Valentina Rapetti, redazione di Malcesine, artista sul lago, vessata dal turismo che la... di cui ha bisogno, che di cui ha tanto bisogno quanto lo odia. E continuiamo a parlare di serie TV e film, e per i nostalgici di Harry Potter, per tutti praticamente, qualsiasi millennial io credo, a parte, vabbè, chi non ha, non lo so, un cuore, no vabbè, c'è qualche millennial a cui Harry Potter non è interessato, però in generale è ufficiale, la serie TV di Harry Potter si farà, e si tratta di scegliere uno tra tre nomi che diventerà lo showrunner principale della nuova serie, appunto tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Come annunciato lo scorso aprile, Warner Bros. Discovery è pronta a reimmaginare il franchise sul suo servizio di streaming Max. Questa nuova rivisitazione della serie di libri bestseller è in fase di sviluppo, ora che gli scioperi sono terminati. Al al momento è presto per conoscere gli attori che ne faranno parte, ma si è parlato di un cast più inclusivo, meno male. Hermione Granger, personaggio fondamentale, potrebbe essere interpretata da un'attrice nera, come già accaduto nel play teatrale. Harry Potter e la maledizione dell'erede, nei suoi panni si è calata l'attrice Noma Dumezweni. La serie di Harry Potter è un frutto di un accordo decennale che andrà ad adattare nella maniera più fedele possibile i 7 libri della saga, e J.K. Rowling sta a posto. A quanto pare lo showrunner di Succession, Francesca Gardiner, è tra i finalisti per ottenere il lavoro di adattamento dei libri di J.K. Rowling. Il nome di Gardiner è emerso dopo che scorso Deadline aveva rivelato che c'erano 4 sceneggiatori in lizza, ovvero Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Leslie. Non è chiaro quale di questi sia ancora in lizza, però Gardiner è stata produttrice consulente di stagioni 3 e 4 di Succession dell'HBO, che ha vinto tutto nelle serie TV, e dato che si giunge al termine, la quarta stagione era l'ultima di Succession. Sì, Succession, mi confondo sempre Succession con Severance. Prima di lavorare alla serie di Jesse Armstrong, la produttrice esecutiva della cooperazione fantasy Queste oscure materie della HBO e coproduttrice esecutiva di Killing Eve. Ha scritto anche per serie come The Rook di Stars e The Man in the High Castle di Amazon. Sono curiosa di sapere chi sarà, lo scopriremo penso presto. Io la guarderò, vi dico la verità. Cioè, per quanto chi aveva letto i libri ha detto le serie TV e le film non sono belli come i libri, e adesso chi guarderà le serie TV, le serie TV non sono belle come i film, però lo guarderemo tutti lo stesso. Norah Jones, la sua Running and Running. 19:51 e mi si sta smorcando un pititto che è veramente manco Montalbano quando deve andare a mangiare il pesce nel suo ristorante preferito. C'ho una fame, raga. Mamma mia, perché ho fatto ho fatto i biscotti. No, aspetta, ho fatto il tè per mangiare i biscotti, come sempre, al pomeriggio. Però poi ero di fretta, ne ho mangiati pochi, secondo me. Non lo so, fatto sta che ho fame, ecco. Dunque, vediamo un po' cosa succede sempre nel mondo delle serie TV. Ci sono chiacchiere e notizie riguardo a The Office. Ora, ovviamente, sapete tutti la storia, il franchise originario firmato da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Era una stranissima awkward serie TV geniale, perché l'idea hanno dato vita al mockumentary, cioè a far finta che ci fosse a fingere che lo scopo delle riprese fosse un documentario, con però tutta la produzione invece al corrente, in questa formula super comica di questi che sanno di essere ripresi però fanno lo stesso figure di merda avanti e indietro. È insomma geniale. È stata ripresa da una produzione statunitense, americana, che conosciamo, che addirittura forse inizialmente ha avuto più successo, ma poi la gente è andata a rivedersi quella inglese con ovviamente Steve Carell come protagonista. E qualche mese fa era giunta la notizia di un possibile reboot televisivo di The Office, la celebre sitcom protagonista, a sua volta remake dell'omonima serie britannica di Ricky Gervais. Ma Bryan Cranston pensa sia meglio trasformarla in un film. Dopo la conclusione, Bryan Cranston per intenderci è quello di Breaking Bad, se vi mancasse un tassellino nella storia, dice che è meglio fare un film. Adesso vediamo perché. Scusate, datemi un attimo che nel frattempo scelgo la canzone successiva. Eccola. Sull'eventuale partecipazione del cast e su quale sarebbe la nuova storia, queste domande sono state affrontate dai dirigenti dell'NBC e da quelle più direttamente coinvolti nella serie. Da parte sua, in passato il produttore Greg Daniels si era detto ottimista sulla prospettiva del revival della serie. Tuttavia, alcuni membri del cast di The Office, tra cui John Krasinski, per dire Jim, e Mindy Kaling, Kelly, avevano dichiarato che sarebbero stati disposti a rivisitare i loro ruoli se le circostanze fossero state soddisfacenti. Bryan Cranston vuole il film, dice che l'idea è molto diversa e per lui il futuro dello show è un film. Ha chiesto l'interprete di Breaking Bad a Jenna Fischer, Pam, e Angela Kinsey, Angela, durante l'ospitata al loro podcast Office Ladies. Io lo ascoltavo sempre, poi mi ha un po' stufato, dico la verità. Qualcosa che ci permetta di vedere dove sono adesso queste persone dell'intero cast che tanto ci incuriosiscono. Alla fine ci siamo chiesti dove sono finiti, cosa ne è stato di loro. La Fischer, per quanto riguarda, firmerebbe per una versione cinematografica a patto che Daniels sia coinvolto, perché allora mi fiderei. Se Greg lo scrivesse e ne occupasse direttamente lui, allora direi di sì. Questo è molto bello, nel senso che loro dicono: ok, ci sto, ritorno a fare il mio personaggio, ma voglio lo stesso produttore dell'altra volta. Lo farei per i miei figli perché credo che lo troverebbero divertente, ha aggiunto Kinsey. Cranston è legata a The Office in quanto regista dell'episodio della stagione 9, Work Bus, ma ha ammesso che non accetterebbe mai di interpretare un ruolo da protagonista nell'eventuale film. Mi piacerebbe solo fare una piccola comparsa, ha detto Cranston. Interpretare un tizio qualsiasi, sarei una guardia di passaggio o qualcosa del genere, sarebbe molto divertente. Io suppongo di sì, suppongo che forse il film potrebbe essere un modo divertente di non rifare l'ennesima cosa. Alla fine la suoniamo perché a me piace, quindi non vuol dire che la mia lealtà non sia dalla parte della santa protettrice del disagio, perché la è, e lui si è per l'ennesima volta dimostrato proprio una persona grama, ma la canzone è bella e allora va bene, mea culpa, ok? Chiedo scusa, Britney, scusami perché ho peccato, però mi piace e così posso fare. Bene, gente di mare, io vi ringrazio per essere stati con me, con noi anche questa sera. Finisce una settimana insieme, ma ci ritroviamo lunedì come sempre dalle 18 alle 20 per Mania di Protagonismo, con Luca per la rubrica del disagio, martedì con Leli, mercoledì con la Lia, torna tutto più o meno alla normalità disagiata come sempre. Vi auguro un buon weekend, di passarlo con tranquillità e senza troppe sfighe, senza troppe menate, con le persone a cui volete bene o da soli e da sole se preferite. L'importante è che siate gentili con voi stessi e voi stesse. Grazie, un bacino, a lunedì, bye.